Gli egiziani se ne ricordarono a meraviglia e appena sbarcato lo pugnalarono. Al cadavere fu tolta la testa e Achillas la fece conservare con cura, poiché il battagliero generale sapeva come dietro Pompeo sarebbe giunto il vittorioso Caio Giulio Cesare e pensava che nessun migliore dono avrebbe potuto fare al romano per propiziarselo di quella tosta recisa dal corpo del suo nemico. Ma Cesare era Cesare. Le virtù e le passioni in lui la vincevano sopra ogni personale interesse ed egli si affermava col genio e non col calcolo. Quando vide la testa di colui che prima d'essere stato obbligato a combattere aveva amato fraternamente, fece cacciare a Nerbate Achillas dalla sua presenza e a Potino subito comunicò con durezza il bisogno che le sue legioni avevano di qualche milione di sestersi. E si stallò nel palazzo reale di Tolomeo mentre i legionari romani bivaccavano per le vie di Alessandria. Nel suo testamento, Tolomeo XIII Aulete aveva nominato il popolo di Roma tutore dei suoi figliuoli. Cesare, indignato contro quei tre lestofanti, mostrò subito di voler prendere sul serio una tale eredità. Avrebbe giudicata lui la controversia tra Cleopatra e il marito e mandò a chiamare la regina. Intanto Achillas si scuoteva di dosso le frustate ricevute. Potino mangiava la propria rabbia e Teodoto argomentava sopra vari dilemmi cornuti di difficile soluzione. All'improvviso Cleopatra, in perfetto incognito, arrivò alla reggia, ravvolta in un tappeto e recata sulle spalle da Apollodoro siciliano. Perché mai proprio a quel modo alquanto inconsueto? Lo spiegò lei stessa a Cesare, la bruna regina, quando il generale romano, fatto srotolare il tappeto, se la vide davanti, così graziosa e sorprendente, seduta per terra con le mani sulle ginocchia e gli occhioni turchini spalancati e ridenti. «Eccomi qua», sospirò Cleopatra. «Uff, non dico che respirassi proprio bene così impacchettata come ero». «Oh!» fece il magro ossuto folgorante Cesare dall'alto della sua gloria e dei suoi 54 anni trascorsi in rude bisogne. Cos'è questo? Cleopatra balzò in piedi e si inchinò. Generale, io sono la regina.
Quale regina?
La moglie di quel moccioso di Tolomeo, tu mi hai fatta chiamare.
E perché ti sei presentata a questo modo?
Perché nell'altro a passar le porte coi miei piedi e a entrare nel palazzo al suono delle buccine tu avresti dato udienza ad un cadavere. Rise scoprendo i denti bianchi e quel suo riso risuonò nella vasta sala argentina e trillante come una cascatella di perle dentro una coppa di cristallo. Cesare la guardava con godimento. Per Giove, una bimbetta pareva, ma quanto graziosa e come turbatrice.
Tu credi?
I tre barbagianni che reggevano l'Egitto prima del tuo arrivo e che desiderano reggerlo ancora mi avrebbero fatta per loro meno pugnalare. Orbene, non è meglio arrotolata in un tappeto che distesa in un sarcofago? E Caio Giulio Cesare fu del suo parere. Era una sottile ora d'ebbrezza che quella vergine regina gli recava. Io sono la regina d'Egitto, generale, affermò Cleopatra sollevandosi sulla punta dei piedi. E Cesare notò che i suoi due piccoli seni si ergevano con lei, diritti e appuntiti, sotto la vesta di seta aderente. Io sono la regina e t'offro la mia alleanza. Lui l'accettò subito, quella notte stessa, e fu in tal modo che doveva nascere, dopo il tempo prescritto, Cesarione, figlio di Cesare e di Cleopatra regina. Bimbo disgraziato in ogni modo e per quel suo nome tondo e perché creatura d'un genio era condannato ad essere un cretino o a morir giovane. Cesarione ebbe dal fato e da Ottaviano la morte, ma la storia ha voluto così poco occuparsi di lui da non dire se fosse, duplice peso atavico, anche un cretino.